Una buona serata agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai, ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology per la terza puntata della nostra serie su Sam Rivers, che è stato una delle figure più popolari dell'avanguardia jazzistica e, lo ripetiamo ancora una volta, anche un personaggio molto caro, in particolare al pubblico italiano. Nelle prime due puntate abbiamo visto che solo nel 64, quando Rivers aveva già passato i 40 anni ed era stato fino a quel momento un musicista con una reputazione locale, in particolare a Boston, che avvengono due cose decisive per il prosieguo della sua attività e della sua vita, ed entrambe per via di Tony Williams, il giovanissimo batterista che ha meno della metà degli anni di Rivers, con cui il sassofonista solidarizza dalla fine degli anni 50. Tony Williams, che nel 63, quando non è nemmeno maggiorenne, è diventato il batterista enfant prodige di Miles Davis, nel 64 convoca d'urgenza Sam Rivers a New York perché Miles ha bisogno di un sassofonista per rimpiazzare George Coleman, che aveva lasciato il gruppo, e Williams ha convinto Davis ad ingaggiare Rivers, di cui il giovane batterista gli ha fatto ascoltare delle registrazioni. In realtà, come abbiamo visto, il rapporto di Rivers con Miles durerà poco, perché Rivers non è il tipo di sassofonista che Davis sta cercando. Per il Davis dell'epoca è un sassofonista troppo sbilanciato verso l'avanguardia, ma ciò non toglie che, entrando nel gruppo di Davis, con cui nell'estate del 64 suona anche in tour, anche in Giappone, la carriera di Rivers finalmente decolla, e questa è la prima cosa. E la seconda è che, contestualmente a questo ingaggio, Rivers avvia anche una carriera discografica di livello, innanzitutto nell'agosto del 64, qualche settimana dopo il concerto di Tokyo con Miles Davis, che qualche anno dopo verrà pubblicato, partecipa alla registrazione del primo album Lifetime del suo amico Tony Williams, pubblicato dalla Blue Note. Poi in novembre, quando nel gruppo di Davis è già stato sostituito da Wayne Shorter, Rivers è in studio per Into Something di Larry Young, entrambi per anche quest'altro per la Blue Note. Poi in dicembre Sam Rivers ha l'opportunità di incidere il proprio primo album personale, sempre per la Blue Note, Fuchsia Swing Song, ed è su questo album che lo avevamo lasciato la volta scorsa e da cui possiamo riprendere con un ultimo brano. Con Rivers al tenore ci sono Jackie Byard al piano, Ron Carter al contrabbasso, alla batteria Tony Williams. In Ellipsis, firmato come tutte le composizioni del disco da Rivers, quando si esaurisce l'assolo del piano, Tony Williams si produce in uno dei più originali e notevoli tra i suoi primi assoli su disco. Thank you.
Thank you.
Sax tenore vigorosissimo questo Sun Rivers di Ellipsis nel suo album Fuchsia Swing Song. Come accennavamo la volta scorsa, Fuchsia Swing Song è un disco piuttosto audace che viene però poco notato all'epoca, ma in ogni caso Rivers ormai è entrato in un giro di livello più alto e non lo lascerà più. Nell'aprile del 65 Rivers partecipa all'incisione, sempre per la Blue Note, di quello che sarà il primo album intestato a Bobby Hutcherson. Il vibrafonista in realtà è già stato alla guida di una incisione per la Blue Note nel dicembre del 63, ma la registrazione, che non ha convinto il produttore Alfred Lion, sarà pubblicata solo più tardi. Hutcherson è un vibrafonista brillantissimo, il vibrafonista più in vista che sia emerso sulla scena dopo Milt Jackson. All'epoca di questo suo primo album personale, Hutcherson ha già partecipato alla realizzazione di alcuni album di tutto rispetto e parecchio avanzati, come How to Lunch di Eric Dolphy, Judgment di Andrew Hill e Lifetime di Tony Williams. Hutcherson compare in un brano dell'album di Tony Williams che non abbiamo ascoltato nelle puntate scorse perché non vi compariva invece Sun Rivers. A questo punto, nel 65, Hutcherson è anche lui arrivato a posizioni piuttosto avanzate, sente l'aria dei tempi e, insomma, è molto vicino al free jazz. L'album che Hutcherson incide nell'aprile del 65, che esce col titolo di Dialogue, è realizzato con una formazione eccellente. Come fiati ci sono Freddie Hubbard alla tromba e Sam Rivers in veste di polistrumentista al sax tenore, al sax soprano, al clarinetto basso e al flauto. Oltre ad Hutcherson al vibrafono e alla marimba, ci sono poi Andrew Hill al piano, Richard Davis al basso e Joe Chambers alla batteria. Nessuno dei brani dell'album originario è firmato da Hutcherson. 3 sono firmati da Andrew Hill e 2 da Joe Chambers. E Andrew Hill, che proprio in questa fase, con le sue incisioni per la Blue Note, comincia ad emergere come un leader di grande originalità, è il coordinatore musicale della seduta. Il brano di apertura, intitolato Catta, è suo, è un bellissimo brano su base di mambo, un mambo utilizzato in maniera non rituale, e subito sentiamo Rivers al sax tenore. Thank you. Andrew Hill è anche Le Noir Marchand, un brano con una importante componente di improvvisazione collettiva e nel quale sentiamo Sam Rivers al flauto. Il brano che dà il titolo all'album, Dialogue, è invece firmato da Joe Chambers e il batterista dà prova di grande originalità, di grande audacia, con l'atmosfera sospesa, cameristica e con gli intrecci non convenzionali degli strumenti. Qui Sun Rivers è al clarinetto basso. Thank you. Andiamo adesso su Ghetto Lights, il terzo e ultimo brano firmato da Andrew Hill, compreso nell'album originale, e completiamo l'assortimento degli strumenti utilizzati da Sun Rivers trovandolo qui al sax soprano.
Thank you.
Qualche mese dopo, nell'agosto del 65, Rivers partecipa all'incisione del secondo album personale di Tony Williams, che esce col titolo di Spring. I fiati sono due sax tenori e Sam Rivers si trova accanto proprio Wayne Shorter, il sassofonista che più o meno un anno prima lo ha rimpiazzato nel quintetto di Miles Davis. Quintetto di Miles Davis di cui in questo album troviamo i tre quinti, perché oltre a Williams e a Shorter c'è anche al piano Herbie Hancock. A completare il quintetto c'è al basso Gary Peacock, uno dei bassisti che avevano figurato in Lifetime di Tony Williams. Ma si sente benissimo che Gary Peacock, nella fase in cui viene registrato questo album, lavora con Albert Tyler. Si senta l'intensità della sua presenza in Extras, il brano di apertura composto, come tutti i brani dell'album, da Williams. In questo brano il pianoforte non c'è, il primo solo di sax tenore di Wayne Shorter, il secondo di Sam Rivers. Thank you. Ci lasciamo per questa sera con From Before, un brano in cui il quintetto guidato da Tony Williams è al completo e i due sax tenori improvvisano all'inizio del brano e poi tornano verso la fine, ma non faremo in tempo ad arrivarci, mentre la parte centrale del brano è appannaggio del trio con Herbie Hancock al piano, il basso e la batteria. Grazie per l'ascolto da Marcello Rai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast. Thank you.